La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, 18 e 38 minuti primi. Come ogni martedì troviamo in studio a condurre la puntata odierna di Punto Bianco Rosso il nostro, vostro Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ovviamente penna del Corriere Adriatico a cui salutiamo. Con Daniele Tittarelli anche oggi Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, ai nostri ascoltatori e naturalmente anche a Daniele, quale do il benvenuto.
Puntata ricca, grazie ovviamente anche alla collaborazione con l'Unione Sportiva Anconitana che ha messo a disposizione un suo tesserato. Ogni tanto ci scordiamo, cari noi, dico ai miei colleghi dall'altra parte del vetro, di ringraziare la società quando mette a disposizione un proprio tesserato, e invece è doveroso ringraziare l'ufficio stampa e la società per questa collaborazione importantissima per portare le voci dei biancorossi anche al vostro cospetto. 334 35 20 488. A proposito di biancorossi, vabbè, prima di dire subito chi sarà il nostro primo ospite, una battuta con Daniele Tittarelli su questa Anconitana, che ci racconti com'è la situazione oggi? Anzi, oggi ne sono ricominciati gli allenamenti, c'erano tutti, manca qualcuno, come siamo messi?
Ma si stanno allenando mentre noi andiamo in onda, quindi lo sapremo poi più tardi da Emanuele Strano com'è la situazione. Tra l'altro oggi è anche il primo giorno di Domenico Sfrappa, che si sarebbe presentato alla squadra, visto che lui non ha ancora avuto modo di parlare né con i giocatori né con l'allenatore, essendo arrivato venerdì, e quindi ecco, oggi riparte una nuova settimana in vista della sfida di domenica contro le Torri Castelplanio, in programma al Carotti di Iesi alle ore 15. Quindi a distanza di due settimane si torna al Carotti di Iesi, si torna rigenerati, rinfrancati da una vittoria facile contro l'Arcevia in un testa a coda che non ha riservato alcuna sorpresa. Già nel primo tempo la gara era incanalata sui giusti binari, visto che sono stati segnati tre gol in 41 minuti, e dunque è un'Anconitana che riprende il proprio cammino c'è curiosità per questa sfida che la porrà di fronte alle Torri Castelplanio, l'unica formazione che l'ha battuta finora e l'unica formazione che non l'ha fatta segnare.
E ricordiamo Daniele che la notizia un po' di domenica, a parte i quattro gol realizzati, è che per la prima volta nel corso dell'anno 2018 l'Anconitana non subisce gol, perché era dal 23 dicembre, dal match casalingo col Belvedere vinto 3-0, che l'Anconitana non subiva gol. E anche questa è una notizia, perché in quattro partite sette reti subite, insomma, iniziavano a essere tante e preoccupanti, perché soprattutto arrivava sempre ad inizio partita. L'approccio era stato appunto puntato il dito sull'approccio della squadra, cosa che invece nel match di domenica c'è stato un buonissimo approccio, anzi forse i primi 10-15 minuti l'Anconitana ha approcciato bene, poi sappiamo come spesso accade in questa categoria, in queste partite, poi il gioco, diciamo, abbassa molti livelli e rischi di avere lunghi minuti di nulla, però grazie all'apporto tecnico di certi giocatori che la squadra ha in rosa, poi il risultato lo porti sempre a casa, anche quando non segna Salvatore Mastronunzio.
Sì, hai detto bene, è la prima volta in questo 2018 che l'Anconitana non ha subito gol e soprattutto non è partita in salita. Questo è indicativo, è importante, perché si era contraddistinta per la difesa solida nel girone d'andata, che questa caratteristica che si era persa stranamente nel 2018, era sempre andata sotto, aveva sempre commesso delle ingenuità su palle leggibili, e quindi questo è un aspetto importante sulla strada del miglioramento che aveva chiesto il presidente Marconi dopo la brutta partita contro il Borgo Minon. Per il resto sì, i ritmi sono scaduti alla distanza contro la Arcevia, ma è anche fisiologico. Quando si vince 3-0 dopo 40 minuti è inutile star lì a continuare a giocare, a tenere i ritmi alti, anche perché l'Ancona ha talmente una rosa corta e pochi giocatori che è meglio che risparmia le energie, controlla i ritmi quando si può in vista delle prossime partite, perché ancora il campionato è lungo, visto che mancano 14 giornate.
Due cose abbiamo sottolineato domenica nel post partita, l'abbiamo ricordato anche ieri. la condizione atletica di Apezzeguía, che l'abbiamo visto un po' sovrappeso, ci può stare, per carità, dopo un lungo periodo che è stato fuori dal campo. Tra l'altro è stato anche beccato in certi momenti da una minoranza del pubblico, però va sottolineato appunto che qualcuno dalla tribuna ha un po' mugugnato nei confronti di questo giocatore, e aggiungo ingenerosamente. E anche Gianclaudio Lori, abbiamo visto stranamente con il fisico proprio non appostissimo.
Sì, perché Apezzeguía rientra, era la prima partita titolare dopo un mese di inattività, di infortunio, anche se era entrato per due partite, per due volte contro Borgo Minone e Borghetto nei minuti finali, però dal 23 dicembre aveva accusato questo problema fisico, e per costituzione lui è robusto, quindi sì, è apparso un po' sovrappeso. Poi è stato sì beccato dal pubblico, ma più che beccato direi che le sue giocate, insomma, insistite,
qualche
che
errore di troppo,
cercava sempre il dribbling anche quando aveva due o tre marcatori invece di scaricare la palla, magari questo ha fatto innervosire, però non penso che ci sia nulla contro questo giocatore, che specie all'andata si è rivelato anche molto utile. Per quanto riguarda Lori, è talmente poco impegnato durante le partite che magari può risultare un po' pesantito, anche perché sembra tutto semplice, però giocare tra i dilettanti, allenarsi a una certa ora, quindi fare un'attività diversa per chi era abituato da professionista come lui, e soprattutto allenarsi senza altri compagni, perché in fondo lui e basta, visto che Ruspantini, preparatore dei portieri, fa fatica a fare entrambe le cose, o fa l'una o fa l'altra, ci può stare, insomma, che possa risultare un po' appesantito, comunque sia non in forma come ai tempi d'oro. Questi sono i rischi, no, che si dicono quando si scende tra i dilettanti. Questi sono i rischi, e anche lui può andare incontro a questo tipo di situazioni.
Bene, ci fermiamo, via la pubblicità, state con noi, 334 35 20 488, in radio videovisione, lo potete vedere sulla nostra pagina Facebook questa sera, quindi potete ammirare il nostro Daniele Titarelli con il nuovo look e capello sciolto, mentre per Cristian Camilletti è l'altro.
Il look è sempre lo stesso,
è l'altro.
Inevitabile.
State con noi.
Cubo Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis, e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal nostro primo break pubblicitario e allora entriamo nel vivo della puntata odierna di Punto Bianco Rosso e torna in bianco rosso, seppur virtualmente, un amico dell'Ancona. Che dire, noi gli vogliamo bene, no, ragazzi, a questo nostro amico, possiamo dire così?
Direi di sì, perché siamo legati a lui da grandi ricordi sportivi e anche come persona, insomma, Giovanni Cornacchini, il personaggio lo conosciamo molto bene.
Insomma, è svelato così.
Certo. Buonasera, mister.
Buonasera a tutti, buonasera a voi.
Come stai? Tutto bene?
Bene, dai, sì, bene.
Manca la panchina perché insomma sei un attimo fuori.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Vabbè, però mister, vai in TV, vai adesso, non ti serve la panchina.
Troppo presto. La
panchina. Ce n'è ancora di strada da fare prima di passare soltanto alla TV, no mister?
C'è no,
ancora.
Assolutamente.
Sì. Si muove niente per te, no? Perché anche quest'anno è perso troppo presto.
Sì. A settembre mi sembra un pochettino presto, però va bene. Va bene, non va bene, però è così, fa parte del gioco, insomma, del lavoro.
Sicuramente.
Di lavoro qua.
Sicuramente. Vabbè, sarai in giro sicuramente ad aggiornarti un po' su quello che accade,
sì,
vedi un po' di partite.
Sì, vado a vedere qualche allenamento in giro, insomma, quello che mi interessa vado a vedere, quindi mi sto muovendo, da quel punto di vista lì mi sto muovendo. Fa bene anche aggiornarsi, insomma, guardare, vedere un pochettino di cose.
Sicuramente.
Ecco mister, nel Gubbio ci sono tanti ex biancorossi, tanti ex Ancona come Umberto Cazzola, come Casiraghi, Pedrelli, San Pietro, Libertazzi. È una squadra in cui ci sono tanti ex giocatori biancorossi.
Sì, sono giocatori che di qualità, quindi sono convinto che possano assolutamente finire il campionato in maniera dignitosa, in maniera valida.
C'erano aspettative diverse in Umbria, visto che anche con il nuovo allenatore Pagliari, bene o male, la situazione è rimasta sempre quella, ovvero sia bassa classifica con mire di salvezza.
Le aspettative, una squadra costruita per fare, secondo me, un campionato dignitoso, le aspettative... Non le aspettative, il sapere che il campionato doveva essere quello era molto facile, poi dopo se da parte di altri le aspettative erano un pochettino più alte, probabilmente non era così, insomma, è sicuramente una squadra secondo me valida che potrà fare assolutamente bene da qui alla fine, quindi sono convinto di questo.
E tra l'altro con te in Umbria c'era il tuo fido vice Renzo Tasso, per lui è un esonero anche più doloroso dal punto di vista emotivo, perché è ugubino, sì, Doc.
Ma me l'avevo già detto anche in precedenza, chi mi aveva chiesto, ma doloroso soprattutto perché dai, quando siamo partiti sapevamo quali erano le difficoltà, quando tu vai a costruire una squadra di buoni giocatori che venivano da dannate tipo Pedrelli, lo stesso Marchi, che hanno giocato veramente molto poco, l'anno prima hanno fatto molto male, ma per problemi, infortuni e problemi vari devi assolutamente aspettarli, quindi secondo me era una questione un pochettino di tempo, insomma, quindi il dispiacere è solo per quello, però fa parte del gioco, quindi bisogna assolutamente rispettare tutto quello che è successo.
La curiosità è dovuta al fatto che ti ha sostituito Pagliari, Dino Pagliari, che era lo stesso che subentrò a te a Viterbo, poi tu però concludesti il cerchio, visto che a Viterbo...
Sono coincidenze.
E invece tu come hai vissuto questa triste conclusione dell'avventura dell'Ancona 1905 in estate, con la mancata iscrizione e la ripartenza dal basso?
Ma che io mi sembra che... Era già un discorso molto facile nella lettura, nel senso che purtroppo ero convinto che le cose potessero finire così, e la speranza chiaramente era quella che magari non finivano così, però la realtà era troppo evidente, no? Per uno che fa un po' calcio da tanti anni era facile la lettura, quindi sapevo che probabilmente alla fine fosse stata quella, insomma, con un grande dispiacere. Io l'ho sempre detto, c'è un ricordo molto bello, sono molto molto affezionato alla città di Ancona, a Ancona Calcio, quindi ogni volta che vengo ad Ancona mi piange il cuore, nel senso che sto veramente molto bene, quindi ho dei ricordi molto belli, per cui il dispiacere è enorme.
Nella tua prima stagione di gestione di Sosteniamo l'Ancona, ti eri accorto di qualcosa che non andasse, o comunque sì, in quell'anno tutto andò per il verso giusto?
Ma, no, ma sai, quell'anno lì era un anno coperto, diciamo, nel senso che i soldi del presidente Marinelli sapeva che c'erano, quindi sapevi che potevamo finire il campionato bene. Poi le problematiche sono venute un pochettino dopo, sono venute poi alla fine dell'anno, quando probabilmente qualcosa non è andata bene dal punto di vista economico, quindi, però insomma, la certezza, noi non avevamo fatto mancare assolutamente niente, anche perché sennò probabilmente il campionato non era sicuramente positivo come lo è stato. Quindi nel momento in cui, io dico sempre che alla base di tutto non servono allenatori, giocatori, quelli se ne trovano una marea, quanti ne uno ne vuole, e che la società è alla base, nel momento in cui c'è qualche tentennamento, poi le cose si vedono, insomma, come vanno.
E soprattutto aggiungo, Giovanni, che in quell'annata là c'era qualcuno che li sapeva andare anche a prendere, i giocatori.
Sì, beh, assolutamente.
Come Domenico Sprappa.
Sì, Domenico. Domenico ha lavorato molto bene, ma ha lavorato molto bene gli anni prima il direttore Marcaccio, quindi da quel punto di vista lì io sono stato molto fortunato.
E certo, anche perché poi quando hai un direttore sportivo che sa scegliere i giocatori chiaramente buoni e con le caratteristiche che tu gli chiedi,
sì,
poi hai un allenatore che comunque è competente come tu lo sei, chiaramente poi viene fuori, chiaramente se i giocatori ti seguono viene fuori un bel risultato, che è stato quello di quell'anno.
Per farti seguire dai giocatori, secondo me è sempre un discorso solito, ci vuole una società forte dietro, perché se non c'è la società il giocatore fa molto velocemente a cambiare idea e pararsi, come si dice,
il di dietro,
non si può dire, e quindi alla base ci vuole sempre la società, dai.
Ecco, Giovanni, parlavamo di Domenico Sprappa, penso che hai saputo la notizia.
Sì, l'ho saputo.
Come l'hai presa? Come ti sembra?
No, va bene, Domenico voleva assolutamente rientrare, ha fatto bene in una piazza come Ancona, anche se chiaramente la categoria è una categoria un pochettino bassa, però Domenico è una persona preparata, una persona seria, quindi sono convinto che farà bene sicuramente.
Ecco, tu la segui da distante il cammino dell'Anconitana. Che idea ti sei fatto di...
Non ci sia storia, anche se magari alcune volte si può soffrire, anche perché poi in campo ci sono sempre 11 contro 11, quindi c'è da lottare ogni volta, ma mi sembra che la squadra sia attrezzata per fare bene. Poi siamo un attaccante di categorie nettamente superiore, che mi sembra che faccia la differenza ogni volta, quindi penso che non ci siano problemi, insomma.
Conosci insomma, tramite sentito dire, il presidente Marconi, hai avuto mai modo di...
No, non lo conosco sinceramente.
Comunque è un anconitana che cerca piano piano di salire le gerarchie del calcio, di tornare ai livelli più consoni. È un anconitana quindi che si sta strutturando, e l'arrivo di un manager, di un operatore di mercato come Domenico Sfrappa può aiutare la società a crescere di conseguenza.
Ma io penso proprio di sì. Domenico deve essere bravo anche a farlo tramite da presidente e giocatori, insomma, deve, ma proprio sa quello che deve fare, quindi magari nei momenti un pochettino più bui, che non ci saranno sicuramente o possono anche venire, così ci vuole sempre equilibrio, quindi Domenico dal punto di vista lì è uno, insomma, che ha fatto calcio, quindi sa come deve comportarsi.
Arriva per te una domanda da un nostro ascoltatore, Dorico, che ti scrive: mister, ti senti mai con Marcaccio? Pensi che rientrerà nel calcio? Come giudichi la sua scelta di cambiare completamente mestiere?
Ma il mio giudizio... No, io col direttore mi sento, insomma, ogni tanto lo chiamo. però ti dico la verità, non so se cioè non gli ho mai chiesto se rientrano o non rientrano, perché mi sembra che non sia neanche giusto chiederglielo, perché ha fatto una scelta importante sua, personale, e va assolutamente rispettata. Il peccato che non, magari è stato fuori per diversi anni, perché io sono convinto, ma proprio al 100%, ma sono convinto al 100% perché insomma sono uno di calcio, ma uno che insomma calcio l'ha fatto da tutta la vita. Trovare un direttore sportivo che ha quelle caratteristiche lì è quasi impossibile, anzi è impossibile. E quindi c'è chiaramente dispiacere, no, quando tu vedi che gente così non è nel mondo del calcio, dove insomma non è proprio, no? Voglio dire, è un peccato.
Purtroppo il mondo del calcio, che specie in queste categorie, Serie C, Serie B e Serie D, è un mondo sempre più complicato, no? Dove è difficile trovare società solide, società serie, sempre più difficile, imbattersi in personaggi di spessore.
Ma sì, è difficile. Io ho seguito attentamente anche, no, le votazioni per i tre candidati anche, e mi sembra che anche lì, come non so se avete seguito il discorso che ha fatto Tommasi, mi sembra che si è voluto cambiare, non si è avuto né la forza né la voglia di poter cambiare definitivamente, insomma, mi è sembrato. Quindi insomma, è un mondo abbastanza complicato, ma come in generale proprio il mondo del lavoro, il mondo in generale è complicato, quindi quello del calcio ancora di più, secondo me. E quindi sì, dai, bisogna ripartire, anche perché in effetti mi sembra che sia calato notevolmente un pochettino tutto.
Esatto, un po', e che poi si riflette anche nel livello del calcio italiano, con l'eliminazione anche della nazionale dai mondiali.
Tu guarda quelle che sono andate ai mondiali, una nazionale come la nostra non si è qualificata, vuol dire che qualche problema di fondo c'è, si è creato, quindi è ora sinceramente di cambiare un pochettino.
Chi vedi tu, Giovanni, come eventuale nuovo commissario tecnico della nazionale? Secondo te chi è? Io dico Giovanni Cornacchini, può andare bene, sei libero, insomma. Dai. Ma adesso sappiamo, c'è, a parte gli scherzi, c'è Di Biagio che per le prossime due amichevoli sarà lui. Però poi chiaramente stanno cercando quello che sarebbe l'uomo ideale, il commissario tecnico ideale per cercare di qualificarsi per gli europei, no?
Sì. Beh, se ne sono di allenatori che hanno quelle qualità lì per poterlo fare, secondo me il più bravo di tutti per poter fare una cosa del genere è Ancelotti, ma non so se abbia voglia di insomma mettersi in una situazione così complicata.
È un po' strano comunque, adesso non so, da allenatore. Tu come vedi il fatto che ci sono molti di questi allenatori italiani dal grande nome che la scansano un po' la nazionale, cioè non sembra che siano così interessati? Soltanto uno, Roberto Mancini è l'unico che fino a questo momento ha proprio dichiarato il suo amore e vorrebbe a tutti i costi allenare la nazionale.
Ma perché insomma, dai, la nazionale, voglio dire, tu prova a pensare quante critiche già, no, uno quando fa l'allenatore normale, una squadra, una società normale è criticato, è massacrato, però dico, lì ci sono anche magari altri vantaggi. Quando tu devi andare alla nazionale c'è solo, secondo me, svantaggi, dai. Però è sicuramente una cosa bellissima, insomma, l'allenatore nazionale. Poi dopo bisogna vedere, perché l'allenatore, quello da campo, è quello che allena tutti i giorni, quindi magari nel momento in cui fai selezionatore cambiano le cose, no? Ti devi magari allenare un pochettino di meno sul campo, perché non puoi farlo tutti i giorni, quindi poi anche la mancanza del campo, quello dipende.
Eh sì, perché appunto hai ben detto, fare il selezionatore è una cosa, fare l'allenatore è un'altra. C'è appunto questa divisione,
cose
da specificare.
Sono due cose completamente diverse. Sono due cose completamente diverse.
Mister,
devi selezionare, devi prendere i giocatori più bravi e trovargli una sistemazione di gioco, capito? No? Come probabilmente è successo, no? Tu devi trovare il giocatore forse in quel momento lì più talentuoso che c'era in Italia, e per la tua idea di calcio non l'hai fatto giocare, e magari non è che hai pagato solo per quello, assolutamente. Però nel momento in cui tu prendi un allenatore come ha preso la nazionale italiana, andava rispettato per quello, no? Certo. E quindi certo. non facendo giocare Insigne, probabilmente è perché nella sua idea di calcio un giocatore forte come Insigne non riusciva a metterlo, a posizionarlo nella sua idea di calcio, quindi quindi ci vuole un selezionatore, no? Uno che sappia scegliere i giocatori e fare anche più modi di giocare, insomma, molto più.
Al di là sì. Giovanni, del ruolo del commissario tecnico, chi potrà essere in futuro, non credi anche che c'è anche un po' da cambiare quelli che sono i canoni di scelta dei giocatori che vanno in nazionale? Una volta, per arrivare in nazionale, ti dovevi fare il mazzo proprio per guadagnartela la nazionale, e quando ci arrivavi c'erano signori giocatori. Oggi fai 3 partite fatte bene in Serie A e già ti convocano.
Lo so, ma sai, una volta c'era il giocatore di Serie A e il giocatore da nazionale, che erano due cose completamente diverse. In pratica non c'erano dei top, ma il livello si è abbassato, quindi chi ha un pochettino di qualità così magari vengono anche convocati. Ma ti dico, io guardo proprio in generale, cioè, a parte le due squadre, Juventus e Napoli, che probabilmente sono nettamente più forti, quindi tutte le altre tu puoi perdere e vincere con qualsiasi squadra. Mm-hmm. No? Ho fatto vedere l'esempio che ieri il Genova ha vinto con la Lazio, insomma, quindi il livello si è veramente abbassato un pochettino, per cui quello che emerge un attimino viene subito convocato. Poi dopo, sai, una volta il giocatore della nazionale era proprio il top, era il massimo, esatto. Invece adesso, insomma, un po' di meno.
E certo, una volta nazionale vedevi Roberto Baggio giocare, sì, vedevi Baresi, Costa Curte, Maldini, oggi invece tiri su tutto, Gaiardini,
adesso
con rispetto per tutti, però come dicevamo, per arrivare in nazionale ti ci vuole anche un certo curriculum, una volta era così, oggi purtroppo veramente fai un mese fatto bene in Serie A e già vieni convocato senza un perché.
Sì, però insomma...
Secondo me partono tempi, anche da qua questi tempi, problemi, quindi
sì, partono anche da lì. Sono cambiati i tempi, quindi sono cambiate le cose, per cui bisogna assolutamente rispettare anche questo, certo, però il livello, dopo probabilmente non ti qualifichi.
Dopo le figure sono quelle, purtroppo.
Arriva per te, ministro, un altro messaggio da Gianni Red Bull, sempre sul filone di quello che ha preceduto, ovvero l'argomento Marcaccio. Non si sa perché ha abbandonato l'Ancona, deve essere successo qualcosa per cui si è schifito irrimediabilmente. D'accordo, Giovanni?
Ma guarda, io non gliel'ho mai chiesto. Io sinceramente, il direttore Marcaccio è una persona molto molto riservata, parla molto poco. Quando parla è sempre molto concreto, però non gliel'ho mai chiesto, ho detto, ma perché hai lasciato? Perché io sono convinto che se poi me lo voleva dire, me lo diceva, no? Quindi, ma poi è stata. Penso che sia una cosa temporanea, perché lui è innamorato del calcio, quindi il calcio ha bisogno di persone, secondo me, così. E quindi io mi auguro per lui che possa rientrare più presto, magari in un progetto serio, in un progetto importante.
E invece, che idea ti sei fatto, avendola vissuta da dentro? Per quale motivo reale, secondo te, il presidente Marinelli ha lasciato?
Ma io non so, io per quello che ho visto io non so poi voi ad Ancona quale, perché ho visto che ci sono state sempre delle incomprensioni notevoli. Io una cosa che non riesco a capire è come una persona che è un tifoso come il presidente Marinelli, non riesco a capire se sia stancato di spendere quei tantissimi soldi che ha speso per l'Ancona, perché mi sembra che non abbia avuto, non è che volesse niente per lui, ma insomma, io una società di Lega Pro che è così importante, blasonata, perché l'Ancona, voglio dire, nel mondo del calcio è ricordata, è stimata, non aveva campi di allenamento, non aveva assolutamente possibilità di emergere. Io dico che alla fine un presidente poi si può anche stancare di buttare via tutti i soldi, no? in situazioni dove poteva eventualmente risparmiare. Questo è il mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere io, insomma, no? Se io mi devo andare a allenare, con tutto rispetto, ogni volta o a Loreto o da un'altra parte, una società come l'Ancona non aveva un suo campo d'allenamento, mi sembra che sia una delle piccole o grandi cose che potevano aver fatto stancare poi alla fine un presidente, e ti dico che Purtroppo quando poi si allontanano questi presidenti in questa maniera qua, poi finisce un pochettino tutto, finisce. Poi dopo uno può aver avuto difetti, non difetti, io questo non ti dico. Io per quello che ho potuto conoscerlo, mi è sembrato, mi sembra, e sono convinto che sia una persona seria, molto seria, poi che abbia speso molto per l'Ancona senza avere poi un ritorno suo personale, solo perché era un tifoso, è un tifoso dell'Ancona. Però mi sembra che voi tutti non siete convinti di questo, quindi non lo so. No, voi no. Tutti, no? In generale, dico, in generale mi sembrava che ci fosse ogni volta, no, una qualcosa che non tornasse, quindi non lo so sinceramente.
Poi questo delle la mancanza di strutture.
Io dico, dai, come si fa? Voglio dire, non avere una strutture, mi sembra che ci volesse veramente molto poco per poter organizzare una cosa del genere. Questo è il mio pensiero, magari io non sono un politico, non c'entro proprio niente, non so assolutamente niente, ma voglio dire, uno che spende, io negli anni, mi sembra che abbia speso molto negli anni, io non so quanti anni è stato ad Ancona, ma mi sembra che anche i primi anni che ha rilevato Ancona abbia speso tantissimo e non, insomma, non ha avuto mai un campo dove poter far allenare la prima squadra o anche il settore giovanile, così mi sembra che sia una cosa un pochettino così.
Questo delle strutture infatti è uno degli argomenti anche di oggi, d'attualità, proprio perché il nuovo presidente Marconi punta sul dorico nella riqualificazione di quell'impianto.
Ma è giusto, mi sembra che sia giusto, dai.
Per costruire la casa anconitana per gli allenamenti, dove quest'anno si sta allenando la prima squadra nelle tre sedute settimanali, e soprattutto per il settore giovanile che adesso non c'è più, quindi questo è uno dei...
Lì, è sparito il settore giovanile, è una cosa secondo me allucinante, dai. Per una città come Ancona è un peccato, veramente un peccato enorme.
Sono stati sperperati anni di lavoro, stava piano piano ricostruendo, no? Un settore giovanile all'altezza grazie al lavoro.
Sì, penso proprio di sì, dai. Però non mi stupisco di niente, io guardo il Modena che è sparito, guardo il Vicenza che aveva, non so, 18 milioni di euro, mi sembra, da quello che dicono. Io so che a Vicenza la prima partita l'ho fatta là, quindi provo a pensare, c'erano solo 5.000 abbonati, cioè solo, sai cosa vuol dire 5.000 abbonati?
12.000 spettatori con il Padova la settimana scorsa.
Spettatori, quindi provo a pensare che sono in difficoltà società così, in questa maniera qui, ma quindi qualcuno probabilmente ha sbagliato da qualche parte, perché se tu hai 5.000 o 6.000 abbonati vuol dire che hai un seguito importante, vuol dire che, insomma, non lo so, boh. E poi mi sa che hanno anche strutture dove si possono allenare.
Sì, hanno quel centro poi confiscato, no?
Sì, hanno un centro. Quando c'ero io non c'era, perché ci allenavamo dietro lo stadio lì, dove adesso c'è un parcheggio, mi sembra. Parcheggio non con la sabbia addirittura.
Quindi mister, molte società del tuo passato stanno attraversando momenti bui. Vicenza, Civitanovese, Anconitana.
Sì.
Per te magari è un dispiacere doppio, no? Vedere queste realtà.
Ma scherzi, per me è un grosso dispiacere in generale, ma è una cosa che ti dico, a parte io sono innamorato, quando torno ad Ancona mi piace molto la cosa, mi fa bello, insomma, è una bella cosa, ho passato 3 anni importanti, insomma, di validi, e quindi il ricordo è assolutamente bello, col dispiacere che si è ripartiti, e per fortuna si è ripartiti, anche se da una categoria bassa, insomma, si è ripartiti.
Allora io gliela faccio la domanda, Giovanni. Se un giorno ti arriva una telefonata ad Ancona per riallenare nuovamente l'Anconitana, ci pensi?
No, vabbè, uno che ci pensa sempre, ci mancherebbe altro, però insomma...
Adesso non parliamo delle categorie, della categoria, parlo appunto di un'offerta eventuale in futuro... Se la prendi in considerazione.
Ma come la prendo in considerazione?
Ci avrei scommesso.
Sì.
Arriva per te un altro messaggio da un ascoltatore. Mister, l'anno del quarto posto ci mancava una punta alla Mastro. Sappiamo che l'avevate anche contattato Mastro Nunzio, poi per motivi reciproci, insomma, l'accordo non si trovò.
Sì, adesso di preciso non mi ricordo per quale motivo non si è fatta la cosa, sinceramente. Non so se era buona una cosa economica, non lo so, sinceramente non so quale fosse stato il problema, però sì, mancava forse qualcosina lì davanti dove si poteva, insomma, però ecco, con in mano si può fare niente, quindi è andata così, è andata, però in effetti forse lì davanti qualcosina, un altro giocatore che avesse le caratteristiche diverse poteva servirci.
E adesso sta tornando a giocare dopo una lunga inattività per l'infortunio al ginocchio, Cognini, che è stato tesserato dalla Fermana e anche sceso in campo.
Sono molto contento, è stato sofferto per parecchio, quindi che sia tornato a giocare, si pensava che dopo un incidente così grosso, no, sempre lo stesso ginocchio dove era stato operato, quindi c'era la possibilità che potesse anche smettere, quindi prova a pensare, ragazzo giovane così con questo problema, invece sono contento che è tornato a giocare. Poi l'ho visto perché l'ho incontrato a Fano, che sono andato a vedere la partita a Fano Fermana, quindi lui era venuto, l'ho visto lì in tribuna, ci ho parlato, ero contento, insomma sono stato contento che si riallenava e quindi ha ricominciato a giocare.
E tra l'altro diversi elementi di quella tua squadra che arrivò al quarto posto sono arrivati a buoni livelli, perché c'è Lombardi che è arrivato in Serie A, c'è Konaté che gioca in Serie B a Provercelli, lo stesso Parodi e Casiraghi sono protagonisti in Serie C, c'è Di Mariano che andò via.
Sta facendo bene, probabilmente ha avuto una crescita importante, perché è un giocatore che secondo me ancora non era prontissimo. Quando arrivi dalla primavera ti trovi in Lega Pro, alcuni non sono pronti, però mi sembra che stia giocando anche in maniera molto frequente.
Tra l'altro tu l'avevi sempre sostenuto, no? Che era un ottimo elemento dal punto di vista della qualità, della tecnica, però negli atteggiamenti, nei comportamenti.
Negli atteggiamenti ancora mi viene da ridere, faceva delle cose assurde. però era un giocatore che in prospettiva, insomma, un giocatore che ha grande forza tecnica, insomma. Un giocatore valido, lo stesso Lombardi, un giocatore che aveva delle qualità enormi, si vedeva, ma ancora a livello di mentalità non era assolutamente pronto. Infatti mi auguro per lui che non si perda un'altra volta, visto che si è trovato lì a Lazio, ha fatto molto bene, adesso è andato via, mi sembra che non stia giocando.
Esatto.
Molto adesso. E quindi perché bisogna pedalare nel calcio. Konaté lo stesso è un giocatore che ha la qualità, dai, anche se gioca o non gioca, però insomma è un giocatore che in B ci sta benissimo, quindi è una squadra, una buona squadra, e poi siamo altri giocatori forti.
Personalmente, Giovanni, resto allibito invece quando vedo un giocatore come Daniele Casiraghi che ancora non fa il salto di categoria, un giocatore che ha le qualità, le ha tutte per fare almeno la Serie B.
È un giocatore che ha qualità, qualcosina gli manca, probabilmente gli manca, perché se lo metti da attaccante non fa molti gol, se lo metti da centrocampista probabilmente non ci vuol giocare, e quindi dove lo metti?
Sulla tre quarti, lui piace quello, no? Il ruolo di trequartista.
Beh, il trequartista deve determinare, se fa gol, dalla palla gol, quindi sono giocatori che hanno un ruolo particolare.
Il piede ce l'ha, il piede ce l'ha.
Un giocatore che poteva fare assolutamente tutto, può fare il centrocampista, può fare l'esterno, può fare, dopo dipende da se uno lo vuol fare o no, però è un giocatore che poteva fare assolutamente tutto.
Come l'hai trovato tu nel tuo breve periodo a Gubbio? Perché in fondo lì, da quel che so, Daniele è considerato, non dico una bandiera, ma quasi, è un giocatore molto ben visto dalla piazza.
Ma io non vorrei essere, no, io non sono polemico, io... Si è rappresentato non benissimo perché è un giocatore che noi abbiamo voluto a tutti i costi, quindi c'è stata una trattativa lunghissima.
C'era un rinnovo di contratto in atto, mi sembra,
sì,
qualcosa.
È stata una trattativa lunghissima, sì. A un certo punto gli ho detto guarda, se facciamo così non lo prendiamo più, perché il giocatore secondo me deve venire volentieri, se non viene volentieri secondo me non va bene. Poi dopo invece il direttore ha insistito e ho riuscito a portarlo. E quindi ti dico come stanno le cose, perché poi io ti dico non ho assolutamente, non ce l'ho con nessuno, non ho nessun tipo di problema. Non si è rappresentato molto bene, quindi ogni tanto io l'ho cazziato, come si dice in gergo. E questo probabilmente non gli ha fatto molto bene. E quindi non era partito benissimo. Mi sembra che adesso però le cose stiano andando un pochettino meglio.
Sì, direi proprio di sì.
Tu lo facevi giocare spesso dietro l'unica punta, no? Qui ad Ancona.
Come scusa?
Ad Ancona lo facevi giocare spesso dietro l'unica punta.
Ma lui fa anche l'interno di centrocampo a 3, può giocare esterno in 4-4. Per me può fare un pochettino tutto, dico la verità. Per me è un giocatore che se si rende conto e vuole fare il giocatore e si vuole sacrificare, può fare assolutamente tutto. Nel momento in cui si imborghesisce un po', dopo è un problema.
Anche Parodi, un altro elemento che in Serie C...
Parodi l'ho visto Fano, che non giocava, è entrato nel secondo tempo, mi ha impressionato. Perché è entrato nel secondo tempo con un'intensità, una corsa, una voglia, stava ribaltando la partita clamorosamente, proprio l'ho visto proprio bene, come quando lo vidi all'inizio a giocare in primavera nel Torino, che poi è venuto il primo anno, no? Insomma, l'ho visto sinceramente molto bene.
E tra l'altro
da terzino destro. E siccome ci ho parlato con lui prima della partita, perché lui era convinto anche lui che poteva fare il centrocampista all'interno del centrocampo, cosa che secondo me non poteva fare assolutamente, e il suo ruolo era quello, e allora è convinto adesso che lo sta facendo molto bene.
E quantomeno è finito in una società, seppur piccola, società seria, molto seria,
sì,
molto solida.
Solida.
Però in particolare, come diceva Giovanni nella partita di Fano l'ha visto entrare dalla panchina, ma ultimamente effettivamente Parodi non sta giocando titolare come invece capitava in passato con la Feralpi Salò. Strana
sì,
questa cosa, perché effettivamente è un giocatore che le qualità per fare il titolarissimo in Lega Pro sono indiscutibili.
Ma sì, adesso non so perché gli hanno preso un terzino, mi sa che aveva già avuto l'allenatore, mi sa, questo è quello che penso. Però lui, ti dico, l'ho visto quando è entrato bene, proprio bene, molto bene, ma molto bene. Mm-hmm. Quindi non ho visto domenica se ha giocato o no. Quindi
no, è domenica è entrato era in panchina.
Però si riconquista il posto, perché se la mentalità è uno tosto.
Però davvero, poi si ritorna poi al vecchio discorso dei giocatori in nazionale, tutto il discorso che facevamo prima, Giovanni, quando ti trovi giocatori in Serie C che potrebbero tranquillamente giocare a occhi chiusi in Serie B e invece poi magari la carriera la fanno invece dove si trovano adesso. Anche lì, appunto, dopo viene fuori il discorso fatto, facciamoci una domanda e diamoci una risposta, perché poi certi giocatori non riusciamo più a lanciare.
No, però dopo io sono convinto che se uno gioca in C è perché è un giocatore da C, si gioca in B, cioè voglio dire, è difficile, no, trovare, sì, può essere uno ogni tanto che magari non ci sta, non ci può stare in quella categoria, però non si sa per quale motivo si trova lì, ma le categorie ci sono per un motivo, quindi dopo magari, sai, in Serie B devi essere ancora più fisico e più tattico, in Serie A devi essere assolutamente molto più intelligente a livello calcistico, cioè devi...
Ecco, magari quello che ha frenato forse un po' Luca Parodi è un po' l'altezza, forse.
Probabilmente sì, No, ma sai, sì, probabilmente però è esplosivo,
sì,
è un cannavaro, dai.
Un bel giocatore,
dopo,
veramente.
Dopo però se vai in Serie A, quei giocatori che hanno quella fisicità lì, li trovi anche più alti, mm-hmm, più grossi, quindi io guardavo un altro giocatore che mi faceva impazzire a me, che in C era un lusso, che è Lazzari della Spal,
sì,
no, che non è altissimo, però è un giocatore che mi sembra che sia richiesto anche da diverse società, insomma, che giocava tranquillamente in Serie C, no? 2 o 3 anni fa giocava in Serie C, adesso gioca tranquillamente in Serie A, però una caratteristica, forza esplosiva, velocità, ha piedi discreti, buoni, insomma, quindi dopo insomma, qualche giocatore si trova.
Sicuramente ci sono, cioè, trovi, di tanti che ce ne sono in giro ce ne sarà qualcuno buono.
In Serie A c'è tuttora la Padula che affrontasti all'epoca del Teramo.
Sì, però è un giocatore che fa fatica in Serie A.
Sì, è meno devastante logicamente rispetto
a... Normale, è un giocatore che ha meno impatto fisico, perché in Serie A poi dopo ti ribalta.
Mister, l'ultima domanda, nella Ancona c'è anche un tuo ex allievo come Lori, che è anche giovane tra l'altro, solo 22 anni. Come hai... visto questa ripartenza in una categoria bassa per un giovane come lui?
Che ti devo dire, è l'assurdo del calcio, no? Tu guarda, è un giocatore come Lori che ha 100 e passa partite tra i professionisti, che ha 20, quanti anni ha lui?
22, 23 quest'anno.
Ha 22 anni, si trova a ripartire dalla prima categoria, quindi qualcosa non va, insomma, qualcosa non torna. Se tu hai 100 e passa partite tra i professionisti, ti trovi senza squadra, non torna, dai, dopo perché dici magari, dico, parecchie squadre, parecchie società di Lega Pro, i portieri li prendono tutti, che ti ripagano le società di categorie superiori, no?
Esatto.
E quindi uno che nel 95 non trova più squadra, e quindi qualcosa non torna, voglio dire, se uno è bravo deve giocare, voglio dire, quindi Dopo mi dici perché dopo non ci siamo qualificati, insomma, dalle problematiche ne sappiamo, ne sanno tutti, certo. Però.
In Serie C, come hai detto tu, poi in Serie D c'è la legge sugli under, che quasi tutti mettono l'under in porta, e quindi un portiere si trova senza squadra ed è costretto a ricominciare dal basso.
Infatti, però se ci pensi, viene da tre campionati, no? Due campionati, esatto. di Lega Pro, dire, un buon portiere di Lega Pro, e si è trovato a non avere niente. Ma io l'avevo anche sentito, ma io avevo due portieri, uno che era un 97, che aveva fatto il campionato scorso, e gli altri erano che ci avevano dato le società di categoria superiore che ce li pagavano, quindi purtroppo la società ha fatto una scelta diversa.
E vabbè, vorrà dire che Gian Claudio Lori ritornerà tra i professionisti con la maglia dell'Ancona.
Ma sì,
di
speriamo
nuovo.
Di sì.
Hai più avuto modo di sentire Sfrappa nelle ultime settimane?
Domenico, no, nelle ultime settimane no, però anche lui intanto ci si saluta, sì.
Arriva l'ultimo messaggio per te da Barti 61, che ti scrive: Cornacchia the best. Barti 61.
Grazie.
Va bene, Giovanni, grazie mille per il tuo intervento, ti abbiamo tenuto tantissimo, è stato gentilissimo e disponibile.
Grazie a voi.
Al piacere.
Grazie mister.
Di riaverti.
Un saluto.
Ciao, un saluto.
Bene, ringraziamo e salutiamo Giovanni Cornacchini, che è sempre un piacere averlo con noi dal vivo oppure al telefono. Intanto vedo che sta andando con successo la nostra radiovisione. Vi ricordo, potete assistere in diretta, come se foste qua con noi, al programma andando sulla nostra pagina Facebook, dove in questo momento siamo in onda con la radiovisione. Ci fermiamo, break pubblicitario, 334 35 20 488.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola:
il Camiciaio, in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Venerdì 9 febbraio alle ore 21.30 siete tutti invitati al Teatro del Guasco di Ancona a beneficenze in musica e apericena. Musica dal vivo anni 60 con i The Wanted e i Tabù. Durante la serata sarà proiettato un filmato su dove e come opera Amici senza frontiere. Beneficenze in musica e apericena, venerdì 9 febbraio alle ore 21.30 al Teatro del Guasco di Ancona. Serata organizzata da Giampaolo S e i volontari di Medici Senza Frontiere, a cui andrà il ricavato della serata. Presenta la giornalista Agnese Testa di Ferro. in collaborazione con Teatro del Guasco, Museo del Giocattolo, Atelier Remme, Istituto di Bellezza Centro Lisir, Golden Cadillac Iesi, media partner Radio Tua.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, ricordando appunto questo appuntamento per venerdì sera alle 21.30 al Teatro del Guasco di Ancona per questo apericena e, ma soprattutto, beneficenza in musica a favore di dei ragazzi importanti come sono quelli di Emergency. Quindi state con noi, state con tutte le iniziative che vi proponiamo sulle frequenze di Radio Tua. Siamo pronti, eh? Siamo pronti con il nostro secondo ospite.
Sì, abbiamo con noi il secondo ospite del martedì, ovvero Emanuele Strano, centrocampista dell'Anconitana. Buonasera Emanuele.
Buonasera a tutti.
Che clima si respirava oggi alla ripresa degli allenamenti dopo il 4-0 contro l'Arcevia?
Ma sicuramente un clima un po' più sereno rispetto alla settimana scorsa, però con la consapevolezza che ancora c'è tanto da lavorare, soprattutto sotto l'aspetto tecnico del gioco, perché domenica abbiamo sì vinto, convinto, ma non abbiamo offerto sicuramente la migliore prestazione dell'anno, quindi abbiamo reagito dopo una brutta figura dal punto di vista caratteriale, l'umiltà, la concentrazione, la determinazione, però ovviamente c'è tanto da migliorare perché questa squadra deve e può fare tanto di più.
E tra l'altro la vittoria di domenica è stata condita dal tuo secondo gol stagionale, sempre sì. Del Conero.
Sì, diciamo che avevo voglia di comunque riscattare la prestazione fatta domenica a Iesi, vale per me, vale per tutta la squadra ovviamente, comunque sono soddisfatto di questo gol perché l'ho cercato da tanto, soprattutto perché è servito comunque a mettere in discesa la partita che poi nel giro di 20 minuti è stata chiusa.
O meglio, secondo gol ad Ancona, perché in stagione ne avevi già fatti almeno 3 col Torrentino, penso.
Sì, ne ho fatti due in campionato, uno in Coppa, però con l'Ancona sì, è il secondo e spero che ce ne saranno degli altri. Dai.
E due domeniche fa, dopo la brutta partita contro il Borgo Minon, il presidente Marconi aveva tuonato dicendo anche che si aspettava di più dei nuovi acquisti. Tu ti eri sentito, chiamato in causa da queste parole?
Ma io, come ho detto già sala stampa a Iesi dopo la partita con il Borgo Minon, chi veste questa maglia, a prescindere dalla categoria, è sempre in discussione, quindi con particolare citazione il presidente l'ha fatto per i nuovi acquisti. Ovviamente noi, io perlomeno l'ho preso come una critica costruttiva, ovviamente il presidente è a capo di questa società, è sicuramente il primo tifoso e il primo sostenitore della squadra, quindi si è criticato, ha avuto le sue ragioni e noi abbiamo preso come uno stimolo per far bene e sul campo da questo punto di vista non ci possiamo riprovare a nulla.
Anche perché, Emanuele, intanto buonasera, ciao, sono Cristian Camilletti, ciao.
Buonasera.
E anche perché, lo dicevo proprio anche nella puntata di ieri sera di Punto Bianco Rosso, tu che sei anconetano al 100%, all'interno dello spogliatoio, quando ci sono appunto quelle partite brutte giocate come quelle contro il Borgo Minonna, appunto sei uno di quegli elementi che fanno un po' da traino per lo spogliatoio, soprattutto per far capire quello che è il vero valore della maglia biancorossa, visto che tu praticamente ce l'hai tatuata addosso.
Sì, ma diciamo che non tutti quanti sono consapevoli che la maglia comunque ha un certo peso, quindi certo. La brutta figura l'hanno percepita tutti, la settimana scorsa siamo rimasti secondo me alla grande, quindi diciamo che collettivamente abbiamo percepito di aver fatto una brutta figura. Io perlomeno quando mi sento dire qui ad Ancona che è mancato l'attaccamento alla maglia, l'umiltà e tutti questi aspetti qua, comunque un po' nell'orgoglio mi sento attaccato, quindi diciamo che da quel punto di vista lì ho reagito perché non sono piacevole, un conto la critica dal punto di vista tecnico, un conto dal punto di vista dell'approccio e del comportamento, quindi ovviamente la squadra ha dei valori sia tecnici che umani, quindi ha reagito come si doveva.
E adesso a proposito di reazioni, domenica c'è una partita contro l'unica squadra che praticamente ha strappato 3 punti all'Ancona in questa stagione, ovvero stiamo parlando delle Torri Castelplanio, e credo che lì ci sarà un senso di rivalsa da parte di tutta la squadra.
Ma sì, io considero che sono arrivato sì, i primi di dicembre, esatto. E ancora si parlava di questa partita aperta che è stata una delle prime giornate, quindi piuttosto che pensare alle 12-13 vittorie consecutive, la squadra ancora sente e risente di questa sconfitta, perché comunque è una macchiolina in un campionato quasi perfetto, certo. Quindi già da oggi abbiamo iniziato a preparare con la massima determinazione questa partita, perché ovviamente non sono ammessi a maggior ragione passi falsi, perché è l'unica squadra che ha curato via 3 punti al Del Conero, e domenica ovviamente ci rifaremo alla grande con gli interessi, sono sicuro.
Sicuramente.
Arriva per te un messaggio da Federico che ti scrive: ho notato un'esultanza rabbiosa domenica, il povero Pucci è stato spazzato via quando è venuto ad esultare vicino a te.
Sì, sono cose che comunque in quei frangenti lì comunque la testa non risponde bene, quindi ci stava, perché, ma non è che ce l'ho con lui, era una risultanza comunque di più che altro liberatoria, perché non sono arrabbiato e non ce l'ho con nessuno. Ovviamente era un momento di leggera flessione complessiva, e quindi sono contento comunque che siamo ripartiti anche grazie al gol mio, e ci tenevo comunque a liberarmi di questo fardello causato più che altro la partita scorsa con Boruminonna, quindi sono contento per questo, ma non è nessun allarme, anzi è qualcosa che nel calcio ci sta e ci deve stare.
Ma anzi è positivo, sinceramente. Sì. Se la reazione è questa, è positiva, quindi.
Sì, perché comunque ci tengo a far bene, ci tengo a continuare a vestire questa maglia ancora un po', quindi mi sono dispiaciute le critiche, ma ci stanno, e comunque il giocatore deve rispondere sempre sul campo. Bene così, dai.
Emanuele, oggi vi siete presentati con il nuovo direttore generale Domenico Sfrappa?
Sì, è stato, diciamo, il primo incontro, perché la settimana scorsa non abbiamo conosciuto. Si è presentato, ha dato la massima disponibilità, soprattutto come trade union tra squadra e società. E ovviamente è un osservatore in più per noi per quello che riguarda il proseguo del campionato, e soprattutto è una figura in più che tirerà le somme a fine dell'anno per vedere comunque da chi ripartire per un futuro.
E quindi figura molto importante, poi, tra l'altro.
Esatto, sarà uno stimolo in più, soprattutto per ben figurare anche ai suoi occhi, e comunque una figura che ci vuole, che garantisce appunto un tramite tra noi e la società e il presidente.
Curiosità mia, Emanuele, quando vedi arrivare figure come Domenico Sfrappa e anche l'organizzazione che comunque questa società ci mette, ricordando sempre che è una società completamente nuova, che si sta costruendo settimana dopo settimana, però si respira l'aria del dilettantismo oppure si respira qualcosa di più?
Ma guarda, ti dico, con la prima categoria entriamo assolutamente niente, e lo dimostra domenica, dove dobbiamo giocare contro noi stessi più che altro, perché non ci dimentichiamo che abbiamo 11 punti dalla seconda, però ogni volta, ogni domenica ci si aspetta sempre di più, perché questa maglia ha una tradizione, quindi è giusto rispettarla, e quindi così. Però diciamo che da domenica, di domenica in domenica dobbiamo sempre dimostrare quello che valiamo, perché la squadra, la tradizione lo pretende, e ovviamente qui c'è tutto per fare calcio a livello professionistico, quindi anche se la società è nuova, è partita quest'anno, comunque si sta organizzando per allestire qualcosa di importante, e sicuramente in futuro si vedrà.
A 2 mesi circa dal Torino, quindi dopo 2 mesi di prima categoria, che idea ti sei fatto di questa categoria, di questo campionato? Era come te lo aspettavi? Ne valsa la pena, insomma, scendere di 2 categorie rispetto a dove giocavi tu?
Ma assolutamente sì, diciamo che il campionato ovviamente è a livello un po' più basso, ma come è successo l'altra volta, se non ci caliamo nella mentalità e di questa categoria, purtroppo si rischiano brutte figure, quindi bisogna affrontare ogni partita con la giusta determinazione, e per poi appunto livellarsi a quella che è la cattiveria di questa categoria, e poi dopo i valori tecnici vengono fuori e si vede la differenza, ma se non mettiamo in campo quelle giuste convinzioni, purtroppo si rischiano brutte figure. Ovviamente rispetto all'eccellenza un po' di differenza c'è, però ovviamente ogni partita va bruciata al massimo, perché se ci si adatta a certe situazioni, a certi ritmi, purtroppo si rischia di fare brutte figure.
La differenza della piazza, sto parlando, è ambientale, dovuta anche al fatto che le vittorie arrivano e anche copiose, spesso anche goleade, però si cerca sempre il meglio, si cerca sempre il gioco, per quanto possibile lo spettacolo, proprio a ribadire la differenza che c'è rispetto ad altre piazze, la differenza di responsabilità e di motivazioni.
Questo è più che giusto, perché comunque, come ho già detto, questa è una piazza storica, quindi a prescindere dalla categoria, ogni volta che si scende in campo si deve cercare la perfezione. Dopo, quando le cose vanno male, il male viene amplificato, quando vanno bene lo stesso viene amplificato nel bene, quindi diciamo che non ci sono mezze misure, si estremizza facilmente la situazione, però purtroppo quando uno sceglie questa società, questo tipo di società qua, lo sa già in partenza che comunque darà sempre il massimo, perché sennò si rischia di fare veramente brutte figure.
Quanto pesa l'assenza di Mandorino a centrocampo?
Tantissimo. Ho già detto, ci manca tantissimo, perché comunque è un elemento fondamentale sia a livello di personalità, sia soprattutto come raccordo tra centrocampo e attacco, e la sua assenza si sente, e soprattutto sulla qualità del gioco e del fraseggio, è un giocatore fondamentale, quindi spero che rientri presto, ma finché non c'è lui dobbiamo comunque continuare nella nostra mentalità, nella nostra idea di gioco, e cercare di vincere tutte le partite, anche per lui ovviamente.
Che idea ti sei fatto di Mister Lelli dopo due mesi di convivenza?
Io, come ho già detto diverse volte, il mister secondo me è la persona ideale per guidare un gruppo così, un gruppo di gente comunque abbastanza navigata, in una categoria direi quasi sconosciuta, perché comunque sa mediare tra le esigenze della piazza e quelle dei giocatori, e sa sempre comunque tirar fuori il meglio da ogni giocatore anche nelle situazioni più difficili, come è successo la settimana scorsa o dopo il pareggio con i Portuali. Quindi ho sempre detto che è l'ideale per affrontare un campionato con questa maglia.
A quando il prossimo gol, Emanuele?
Speriamo già domenica, però io devo fare il lavoro mio, se viene il gol tanto di guadagnato, ma speriamo prima possibile, dai.
Molto bene. Grazie Emanuele, un saluto e naturalmente ci sentiamo presto.
Grazie, ciao, un saluto.
Ciao, grazie. Ciao.
Bene, lasciamo anche l'Anconitana, lo spazio dedicato all'Anconitana con Emanuele Strano, lo lasciamo a cena, 19:40 minuti primi, siamo pronti ad andare con l'ultimo break pubblicitario e anche con l'ultimo ospite di questa puntata in radiovisione. Insomma, dai,
non è che questa sera finiamo presto, no?
Ma no.
Pregna la puntata.
Pregna.
Il pericolo non c'è. State con noi, tra pochissimo un altro ospite.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Venerdì 9 febbraio alle ore 21:30 siete tutti invitati al Teatro del Guasco di Ancona a beneficenze in musica e apericena. Musica dal vivo anni 60 con i The Wanted e i Tabù. Durante la serata sarà proiettato un filmato su dove e come opera Amici senza frontiere. Beneficenze in musica e apericena venerdì 9 febbraio alle ore 21:30 al Teatro del Guasco di Ancona. Serata organizzata da Giampaolo S e i volontari di Medici Senza Frontiere, a cui andrà il ricavato della serata. Presenta la giornalista Agnese Testa di Ferro, in collaborazione con Teatro del Guasco, Museo del Giocattolo, Atelier RM, Istituto di Bellezza Centro Lisir, Golden Cadillac Iesi, Media Partner Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dopo lo spazio con Emanuele Strano, Anconitana. Andiamo dall'altro versante, andiamo alle Torri Castelplanio.
Sì, abbiamo con noi colui che all'andata fu il protagonista assoluto della partita, dopo il gol di insieme a Cocilova che segnò il gol decisivo, ovvero sia stiamo parlando del portiere Gabriele Morresi che parò tutto e il contrario di tutto. Buonasera Gabriele.
Buonasera a tutti, troppo gentile.
Allora, quella fu una partita sicuramente da ricordare per te, ma per tutto l'ambiente delle Torri, che fece un'impresa storica per una piccola realtà come Castelplanio. Violò il Del Corno, era anche un'atmosfera particolare, visto che era una delle primissime partite per l'Anconitana e del campionato in generale.
Sì, posso solo confermare quello che dici, sicuramente mi piace più parlare di obiettivi collettivi, quindi per le Torri sicuramente è stata veramente una grossa soddisfazione a discapito dell'Ancona, che sicuramente rimarrà nella storia. E come abbiamo visto, comunque per l'Ancona sicuramente è stata una sconfitta, però ecco, una sconfitta dove poi comunque ha preso alcune cose che poi nelle partite successive ha trasformato in vittorie, comunque sia in punti, in striscia positiva sicuramente.
Come è riuscita quel giorno l'impresa? Pensavate prima della partita di riuscire a rimpensierire così l'Anconitana?
Assolutamente no, i pensieri iniziali erano quelli di prenderne il meno possibile, poi con i minuti abbiamo acquisito fiducia sicuramente, ognuno di noi ha acquisito fiducia e poi ecco, nel momento in cui l'abbiamo sbloccata con il capitano, con Cocilova, sicuramente ci abbiamo creduto un po' di più e ecco, poi quando siamo andati nei spogliatoi in vantaggio, lì abbiamo preso un attimo un po' più consapevolezza e il secondo tempo siamo stati bravi sicuramente tutti quanti a mantenere il risultato sull'1-0. Sicuramente, ecco, ripeto, è un risultato storico che ci ha fatto piacere. Peccato che poi in seguito ci ha un po' forse appagato. E nel calderone della situazione attuale sicuramente c'è anche forse un po' di sensazione che siamo stati appagati forse da quella partita che è finita bene.
E tra l'altro è stata una giornata particolare anche per te, oltre per gli interventi miracolosi che hanno tenuto in piedi questo vantaggio, anche per il fatto che l'unica squadra a cui l'Anconitana non è riuscita a segnare in questo momento è proprio le Torri Castelplanio, visto che nelle due partite in cui ha pareggiato ha fatto 1-1 contro il Borgo Minona, 4-4 contro i Portuali, quindi al momento l'unica porta rimasta inviolata è stata la tua.
Sì, diciamo che, ripeto, mi piacerebbe più parlare del collettivo, di obiettivi comuni, piuttosto che una cosa del genere. Però sì, sicuramente è una bella soddisfazione e purtroppo per noi in questo momento sono cambiate molto le situazioni.
E cosa è accaduto? Perché le Torri erano una squadra indicata dopo l'Anconitana come una delle favorite, se non c'era l'Anconitana come una favorita d'obbligo. Scorso anno è arrivata in finale playoff contro il Sassoferrato Genga perdendola. Quest'anno con pochi ritocchi si pensava che fosse una squadra protagonista.
Beh sì, lo confermo, era insomma il pensiero un po' di tutti. Però ecco, poi le cose non sono andate proprio come speravamo e purtroppo sì, c'è stato forse, come dicevo prima, un po' di appagamento dopo quella partita, anche se poi ripensandoci bene, poi successivamente qualche risultato utile lo abbiamo fatto, anche la vittoria a Belvedere che ha portato insomma 3 punti. Fino diciamo, alle prime 10 giornate siamo andati bene, poi abbiamo avuto dei problemi, sicuramente sono problemi della squadra, non di uno o due, insomma, e però ecco sì, poi se ci sono stati dei problemi che hanno fatto sì che vittorie non ne sono arrivate per tanto tempo. E cosa, qual è stata la motivazione, sinceramente non te lo so dire di preciso, però ecco, purtroppo il calcio è così, ecco, ho la fortuna, se posso dirlo, che da qualche anno è sempre andato, insomma, tutto bene. Quest'anno purtroppo il calcio è così, non stiamo ottenendo i risultati che speravamo.
Ecco, qual è l'obiettivo da qui a fine stagione? Credete ancora nei playoff?
Beh, l'obiettivo da qui a fine stagione in questo momento è sicuramente cambiato rispetto all'obiettivo iniziale. Penso che adesso purtroppo per noi dobbiamo guardarci un po' alle spalle, in quanto già domenica abbiamo, ecco, appunto l'Ancona, che la dobbiamo affrontare con diverse defezioni, e quindi ecco, da qui alla fine sicuramente dovremo guardarci un po' dietro. È chiaro che nel momento in cui riusciamo a fare qualche risultato utile consecutivo, allora possiamo anche provare e sperare di arrivare un po' più in alto, quindi guardare il playoff, però per ora dobbiamo soltanto dare il massimo e guardarci dietro, perché comunque il Ponterio, che se non sbaglio deve recuperare anche una partita, è dietro di noi a 3 o 4 punti, e il Ponterio dovrebbe essere la prima dei play-out, quindi comunque dobbiamo guardarci dietro in questo momento.
Potrebbe aver inciso nel vostro campionato anche l'avvento dell'Ancomitana, quindi da favoriti d'obbligo avevate assunto la consapevolezza che più del secondo posto magari non potevate puntare, questo magari vi ha scaricato dal punto di vista psicologico, può essere una causa?
Senza dubbio, questo senza dubbio, sicuramente dovevamo affrontare, ecco, un campionato dove le rivali erano più o meno quelle dell'anno scorso. Con questo avvenimento qua sicuramente un po' non dico destabilizzato un po' l'ambiente, però sicuramente è stata una notizia inaspettata per tutti, sicuramente sarà stata anche per l'Ancona una notizia inaspettata, però ecco, purtroppo sì, probabilmente questo è stato uno degli elementi che ha giocato a nostro sfavore, come a sfavore anche delle squadre che puntavano a far bene, questo sicuramente.
Come hai detto tu sei abituato a giocare con squadre di vertice, hai vinto due campionati di fila, una Marina in promozione, una Mondolfo proprio in prima categoria l'anno scorso, girone A. Che differenza vedi rispetto alle squadre forti dove hai giocato tu e l'Anconitana? Cos'è che hai visto che ti ha impressionato quando ci hai giocato contro? La differenza tra le grandi squadre tipiche di questi campionati e l'Anconitana, di mentalità, di passo, di personalità, cosa hai visto di differente?
Diciamo che vabbè, senza dubbio l'Anconitana ha la fortuna di avere in casa giocatori che anche individualmente sono molto bravi, molto forti, questo senza dubbio. Rispetto all'anno scorso, quindi il girone di prima categoria, girone A, sicuramente c'è un po' di meno, diciamo che il tasso tecnico magari è un pelo più basso, ma magari c'è più cattiveria agonistica, c'è un po' più di queste caratteristiche qua. Si avvicina, ecco, il girone A molto alla promozione. E in questo girone qua le squadre di vertice, secondo me la differenza la fa molto il gruppo unito, le società serie, organizzate, e appunto la voglia di arrivare per primi sul pallone, l'ambizione, queste cose qui. Ecco, se devo trovare una differenza tra il girone di quest'anno e dell'anno scorso, sicuramente questa che appunto ho appena detto, forse nel girone B il tasso tecnico è leggermente inferiore, però magari questo piccolo tassello viene scoperito con altre caratteristiche.
Tu hai conosciuto bene anche Mister Lelli, visto che a inizio carriera, della tua carriera, quando eri ancora giovane, hai giocato nel Piano San Lazzaro proprio con Mister Lelli. Che ricordo hai del tecnico?
Mister Lelli è un grande professionista. È un grande professionista, me lo ricordo bene. E anche al Piano San Lazzaro fece veramente molto bene. E penso che sia l'uomo ideale per guidare una squadra come l'Anconitana e portarla più in alto possibile, lo dico questo da tifoso dell'Ancona.
E domenica avete paura dello spirito di rivalsa dell'Anconitana, che da settimana a settimana parla di quella partita insomma come una macchia nera del loro cammino, e anche oggi prima nelle parole di Strano ha detto che nello spogliatoio si respira il clima di rivincita logicamente sportiva nei vostri confronti.
Sì, sicuramente sappiamo che verranno su con il dente avvelenato, questo senza dubbio. Paura come la solita paura agonistica di affrontare qualsiasi partita, che poi comunque in alcuni casi ti fa dare il meglio di te, questo sicuramente. Come dicevo all'inizio, purtroppo domenica senza dubbio daremo tutto. Però ecco, domenica abbiamo delle defezioni sia come squalificati, infatti perdiamo una pedina fondamentale come Corinaldesi, e in più ci sono purtroppo anche diversi infortunati. Purtroppo questo è un dato di fatto, quindi non possiamo, bisogna essere anche realistici, quindi ecco, questo è un dato di fatto. E paura, ecco, dai, quella che c'è ogni domenica. Poi affrontare l'Ancona insomma è come affrontare sempre una grande squadra. Non direi tanto, cioè rivincita per loro sicuramente è una rivincita, però quasi che lo vedo anche come un denigrare l'Ancona, perché io la rivincita che si deve prendere l'Ancona la vedrei più verso una squadra di blasone, una rivincita contro, non lo so, contro l'Ascoli o con squadre veramente di blasone. La rivincita contro le Torri mi suona un po' male, però ecco, sicuramente sì, un po' senza dubbio abbiamo paura per domenica, questo senza dubbio.
Tu seguivi gli anni scorsi l'Ancona allo stadio da tifoso?
Sì, ho seguito diversi anni fa, diciamo, perché poi comunque giocando in prima squadra, che si gioca il sabato e la domenica, rimane più difficile. E ho seguito quando ero piccolino con la famiglia la famosa partita Ancona-Venezia.
Con i gol decisivo a tempo scaduto.
Esatto, esatto, proprio quello, sì.
E poi un'ultima domanda, riapparti un messaggio da Gianni Red Bull che scrive: io me la ricordo bene quella partita dell'andata, la vostra è stata solo una botta di fortuna.
Ma senza dubbio, allora, io penso che la fortuna non esista, sicuramente
siete stati bravi a guadagnarvela la fortuna, la buona sorte.
Sì, la fortuna bisogna cercarla, poi è chiaro che nel calcio insomma può succedere tutto, però io penso che in quella partita lì c'è stato qualche demerito dell'Ancona dal punto di vista della cattiveria agonistica, principalmente negli ultimi 15-20 metri, e una prova d'orgoglio delle Torri Castelplano. Secondo me è andata così, e poi è chiaro che in alcune azioni, nel dettaglio, sicuramente la fortuna non è mancata per noi, questo senza dubbio, però penso che va cercata.
Bene, grazie allora Gabriele per essere stato con noi, e con tutti coloro che sono all'ascolto vi rivedrete domenica al Carotti.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, buon
grazie.
Proseguo, ciao.
Ciao.
Lasciamo Gabriele Morresi, portiere delle Torri Castelplanio, per quello che riguarda il match di domenica al Carotti. Ricordiamo, fischio di inizio alle ore 15, ma nota importante, la possibilità della prevendita. Vogliamo ricordare che c'è la prevendita?
Sì, c'è la prevendita e torna la prevendita dopo che contro il Borgominonna non fu effettuata, ai soliti prezzi, ovvero sia 6 euro e ingresso gratuito per i ragazzi sotto i fino a 14 anni. Quindi 6 euro la prevendita, 8 euro il biglietto domenica, con i punti vendita che sono luce e gas 20 in via Torresi, il Car Caffè a Vallemiano e l'Island Caffè a Torretti di Ancona. Quindi in questi tre punti vendita potrete trovare i tagliandi in prevendita per domenica al prezzo di 6 euro.
Quindi 6 euro, diversamente se vorrete acquistarlo direttamente al botteghino domenica che decidete dell'ultimo istante,
8 euro.
Esatto, sappiate che pagherete 8 euro. Intanto noi stiamo giocando qua, stiamo facendo un po' di pratica sulla radiovisione, facciamo le foto in tempo reale, insomma quindi ne stiamo combinando, se volete poi approfondire di quello che succede, insomma potrete rendere conto. Intanto vedo là il nostro Metto che sta giocando sul tablet, tanto si vede tutto.
No,
guarda,
io posso dire dietro le quinte.
Esatto. Cosa hai trovato?
No, c'è Gianclaudio Lori che mi sta mandando i messaggi su WhatsApp, quindi lo saluto visto che poi riascolterà questa puntata in replica, e ci chiedeva di Cornacchini, che avevamo avuto ospite e voleva riascoltare il programma, e allora stavo spiegando le modalità e poi gli chiedevo: ma ti chiedo già scusa perché ho detto che hai qualche chilo di troppo e messo su. E lui dice: ma veramente, secondo te mi sono ingrassato? Dico: questo sembra. Poi anche i messaggi che arrivavano domenica, esatto, nel post partita.
Ma il problema, devi dire, allora, il problema è la maglia.
Daniele ti può testimoniare che sto dicendo che il problema domenica si risolve mettendo la maglia nera, che esatto, così non che, si vedrà nulla.
Esatto, che diminuisce. Infatti anch'io, vedi, colori scuri, proprio per confondere l'occhio. Allora, vabbè, siamo alle battute conclusive, stiamo per inoltrarci nella 21esima giornata di campionato. Anche qui ci sarà una mini domenica di calcio spezzatino, perché in realtà si inizierà a giocare sabato, e infatti i portuali, giocando in casa, hanno chiesto, come ben sapete, in casa barra trasferta, quindi a Offagna, di anticipare tutte le partite del campionato alle 14.30, e quindi i portuali calcio che ospiteranno il Montemarciano giocheranno alle 14.30. Ma un'altra società ha chiesto poi in questa seconda parte della stagione di poter giocare
di domenica
alle 14.30, credo. No,
no? Il Borghetto adesso rimane. Gioca domenica alle ore 15.
Ah, allora è tornato normale. Allora niente. Quindi Borghetto rimane.
Borghetto giocava l'andata al sabato, ma da ritorno ha chiesto di giocare domenica. Quindi domenica saranno due le partite: quella tra quella di Iesi, tra le Torri Castelpani e Anconitana, e quella tra Borghetto e Belvedere alle ore 15.
15.
Sabato alle 14.30 Portuali Montemarciano, e alle 15 Arcevia Ponterio, Borgominonna Castelfrettese, Chiaravalle Osimo Stazione, Falconara Monzano, Marotta San Biagio e Monserra Staffolo. Quindi 7 gare sabato, una alle 14.30, le altre alle 15, e due domenica, ovvero Borghetto Belvedere e le Torri Castelpani Anconitana alle ore 15.
Quindi vabbè, vi terremo aggiornati anche su quest'altra partita, visto che sarà in contemporanea, e anzi inizieremo poi ad attivarci. Domani invece che succede domani? Domani, come di consueto, la striscia appunto biancorosso cambia, diventa Correva l'anno. Per quello che riguarda domani, si farà il periodo 85-86, quindi andremo a trovare un'Ancona un po' diversa come periodo storico. Sicuramente ci sarà con noi Paolo Papili, quindi si parlerà insomma proprio per bene di questo, di questa stagione.
E magari si parlerà anche con qualche flash dell'incontro di domattina alle ore 11 in comune tra il presidente Stefano Marconi, il vice Robert Egidi e l'amministrazione comunale e le società che gestiscono i campi da basket e da tennis all'interno del Dorico. Un altro appuntamento importante per discutere della riqualificazione del vecchio stadio.
Per il futuro dello stadio Dorico, perché è questo l'argomento principe dell'incontro, continuare a gettare le basi per il rilancio, la ristrutturazione, vedete un po' voi come possiamo metterla, dello stadio Dorico. Il ritorno al Dorico in qualche maniera, come sede sociale, come possibilità del museo, come futuro sotto l'aspetto di una palestra, di un centro benessere, insomma le iniziative legate a un'eventuale ristrutturazione sono tante, possibilità del parcheggio per i residenti in più, insomma tante le motivazioni, ma prima di tutto ogni società che gravita all'interno dello stadio dorico dovrà dire di che cosa ha bisogno.
Esatto, ognuna dovrà mettere sul tavolo le proprie esigenze, sarà il primo incontro a che riguarderà ecco, non solo l'Anconitana e il Comune ma anche le altre società.
Ricordiamo che il tennis, per quello che riguarda i campi da tennis, è previsto un terzo campo, quindi,
esatto,
quindi l'aggiunta di un campo, quindi già lì abbiamo un qualcosa da aggiungere. Poi c'è l'area per il basket, e c'è un altro spazio, cioè ci sono varie cose, vari spazi da dover tutelare e cercare di combinare all'interno dell'area del dorico. Quindi quando si parla di ristrutturazione del dorico non pensiamo solo al manto erboso ma a tutto l'area, tutto quello che sta all'interno delle mura, e ce n'è insomma di spazio,
per poi arrivare ad un disegno che dovrà essere fatto logicamente a quattro mani, a sei mani, anche con la sovrintendenza, che dovrà poi dare il placì o meno riguardo agli interventi che dovranno essere effettuati.
E certo, una volta stabilito di che cosa tutti hanno bisogno, si potrà a quel punto dar mano all'architetto per la progettualità, che poi andrà di pari passo. Io chiedo di fare X, la sovrintendenza dirà no, X non si può fare, e allora si scende a Y e via via, finché non collimano le richieste da parte della protezione della sovrintendenza con quelle che sono gli spazi interessati alla società. Bene, è tutto anche per questo. Ieri abbiamo parlato, tu non c'eri, Tita, dei diritti TV. So che anche tu hai partecipato, perché abbiamo visto dalla cifra che non ce l'ha messa Cristian, quindi ce l'hai messa tu. Quello sbecco di 1000 euro sicuramente l'hai messi tu, quindi lo sappiamo benissimo, che ti nascondi. Quindi sei stato tu che hai fatto vincere agli spagnoli la possibilità di acquistare per i prossimi 3 anni i diritti televisivi.
Sicuramente.
Sicuramente, a posto. Detto questo, grazie a Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico, ma voce di Radio Tua, che ritroveremo domenica all'interno della diretta sport, che sarà, ricordiamo ancora una volta, da Iesi per il match delle Torri Castelplanio Anconitana. Cristian Camilletti, che ritroveremo giovedì, era interrogativa la cosa, ma giovedì troveremo, mentre domani torna Paolo Papiri. Quindi non perdete l'appuntamento, perché è doppio nella giornata di domani. Da una parte correva l'anno 85-86, il periodo storico, ma contemporaneamente, come già anticipato Daniele Titarelli, andremo a fare il focus sul incontro che ci sarà domani mattina in comune ad Ancona, primo incontro tra coloro che gravitano all'interno dello stadio dorico. A domani.
Bene, un saluto a tutti.
La replica alle 13:10, mi raccomando, e non perdete l'appuntamento. Se volete essere un po' gossipizzati, poco prima della nostra puntata ci sarà il collegamento con Sanremo, quello delle 12:40, 12:45 per l'esattezza, collegamento con Sanremo, e poi comunque lo ritroveremo la sera alle 18, prima proprio della messa in onda del nostro programma da Radio Tua. Grazie per l'ascolto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.